queste elezioni e se vi occuperete del campo maggiormente, con sempre maggiore frequenza, sentirete riferimento a questo costrutto un po' sfuggente, ma sicuramente centrale, di intelligenza. Lo slogan del bambino dislessico è bambino intelligente che non sa leggere. Se chiedo alla gente che incontro, ai miei studenti, ma qual è il bambino o l'adulto più intelligente che pensate ci sia stato nel XX secolo, rispondono, che cosa? Einstein. Bene, pare che Einstein a scuola non andasse tanto bene. E soprattutto in lettura zoppicasse. Allora l'associazione Dislessia aveva creato delle magliette con la faccia di Einstein e cui c'era scritto "Io sono dislessico". Ecco, questo serve a evidenziare che il bambino con disturbo apprendimento può essere intelligente. Però mentre dicevo queste cose, i tuoni che stanno accompagnando oggi queste videate, che sono i famosi temporali estivi padovani che possono essere micidiali, esprimevano un brontolio, una disapprovazione. E devo dire che sono simpatico col tempo odierno, perché questa idea di dire ma i bambini dislessici sono super intelligenti ma non sanno leggere è un po' una forzatura. Certo, qualche volta mi è capitato di trovare dei bambini super intelligenti, o anche degli adulti super intelligenti che con la lettura non se la cavavano. Però in me purtroppo qualche volta ci sono anche bambini che sono anche un po' debolucci dal punto di vista intellettivo e poi dopo hanno che difficoltà scolastiche. Non per niente parlavo del funzionamento intellettivo limite, in cui le capacità intellettive non sono tanto elevate e la resa scolastica quindi non sorprendentemente è elevata. Ecco, io ho elaborato una teoria dell'intelligenza che cerca di rendere conto del perché si possa comunque ritrovare questa discrepanza, intelligenza maggiore, resa scolastica minore. E ho messo in luce come l'intelligenza non è una dimensione unitaria, è rappresentata da una costellazione di abilità, alcune che possono essere più specifiche e indipendenti dal funzionamento intellettivo e alcune invece che sono più legate al funzionamento intellettivo. Ma è sicuro comunque che se noi abbiamo un bambino con difficoltà di apprendimento, dobbiamo renderci conto fino a che punto questa difficoltà è legata a un problema intellettivo più generale. Sono su questo tavolo simulato di mio laboratorio con alcune classiche prove che usiamo per vedere quanto il bambino se la può cavare in una prova, in un test di intelligenza, no? Questo test, per esempio, è il test di Raven, CPM. CPM sta per, come si può vedere, forse vedere, ma lo leggo io, Colored Progressive Matrices, matrici colorate progressive. Ecco, per vedere se il bambino ha delle buone capacità di ragionamento, al di là di quello che fa a scuola, noi proponiamo prove del genere, no? Ecco, queste prove vengono anche dette culture-free o culture fair, cioè indipendenti da un forte peso culturale. Quindi per esempio sono molto adatte anche con bambini stranieri. Io vedo che quando ho un bambino faccio vedere una tavola così, talvolta non serve neanche che gli spieghi che cosa deve fare. Chi mi sta seguendo in questo momento provi a guardarsi questa tavola per quello che riesce a vedere, comunque la descrivo brevemente. Qui c'è una bandierona, una figura ampia, qui manca una parte. Di solito il bambino che è piccolino intuisce che il gioco, per cui può essere anche un gioco, infatti la fanno di solito abbastanza bene, con gusto. Il gioco è quello di scoprire quale di queste sei bandierine è proprio quella che va dentro. Se il bambino guarda, io comunque lo aiuto all'inizio, ragioniamo assieme. Secondo te questa bandierina qua può andare qua? No, mi dice qui ci sono segnetti, qua ci sono stelline rosse. Bravissimo, infatti non è così. Allora ci mettiamo questa. No, mi dice il bambino, questa qua è tutta verde uguale, invece qua ci sono i segnetti. E poi mi guarda e si diverte, dice ma questo assolutamente no, cosa c'entra? Qui è tutto verde, qua è bianco e nero, proprio non c'è niente. Bravissimo. E allora qual è? Lui mi guarda, un po' incerto, qualche volta mi dice questa, poi si pente, ma spesso ci arriva, dice, ma è questa, perché vede tutto con le lineette, qua tra l'altro vedo una lineetta così e quindi sarà che tutte queste lineette vanno, qua c'è una parte bianca, se io la mettessi dentro qui resterebbe un pezzetto bianco, questa qua invece è tutta verde e la metto. E così si comincia questo celeberrimo test di intelligenza, no? Una delle tre versioni di questo celeberrimo test di intelligenza, e faccio vedere le figurine, nella misura in cui riuscite a vederle potete divertirvi anche voi a farlo, se lo superate non pensiate ai geni, perché queste sono comunque abbastanza facili, vengono fatte dai bambini di 5 anni, ma progressivamente le difficoltà aumentano. Qui siamo ancora sulla parte più facile. Sia pure a livello percettivo, perché siamo anche ancora nella serie chiamata A, prima serie, che dove l'elemento percettivo gioca, però già è un pochino più difficile. Facciamo adesso un esempio un po' più difficile per rendere conto di come possono andare le cose. Guardate la seconda serie chiamata AB e provate a vedere quale potrebbe essere l'elemento giusto. Voi potreste dire, se siete degli adulti che mi state guardando, vabbè, è evidente qual è. Perché? Perché voi comunque seguite un ordine percettivo, ma anche una logica, dite, ma se tutte queste punte di alabarda, non so come volete chiamarle, vanno verso l'esterno, anche questa andrà verso l'esterno in questa direzione. Però percettivamente avrebbero potuto andare bene anche le altre. Però avrebbero potuto andare bene anche queste, o pensate queste, perché comunque godono di proprietà simili. Queste tre hanno tutto l'elemento in comune, percettivo, di elemento che va verso l'esterno ed è inclinato. Ecco, è solo seguendo la logica che mette assieme questi elementi che dite no, deve essere uno che va in questa direzione. Quindi c'è una dimensione di ragionamento implicata. Ecco, io mi servo di una situazione del genere, se ve ne faccio vedere delle altre, per vedere qual è la capacità di ragionamento del bambino. È chiaro che se il bambino mi fa bene questa prova, adesso non vi tedio con esempi più difficili perché sennò comincereste a soffrire, ma se il bambino mi fa bene questa prova, allora capisco che le sue potenzialità sono elevate e quindi probabilmente la discrepanza tra livello intellettivo e resa scolastica è particolarmente elevata, no? Questa è poi la scheda di risposta che uso, io segno quante risposte ha dato il bambino e da questo posso dare una valutazione. Nella prima lezione che abbiamo fatto ho presentato il caso di questo bambino di seconda elementare che in matematica se la cavava benino, invece in lettura e scrittura era piuttosto debole. Questa è proprio la scheda che io ho compilato in base alle risposte che mi ha dato il bambino. Io ho segnato la risposta che mi ha dato, poi ho contato il numero di risposte giuste. Nella prima serie, quella a base percettiva, il bambino ha dato 12 risposte giuste su 12. Nella seconda e nella terza, dove il ragionamento è un po' più complesso, 5 e 5. Ma questo test è un test che mette in difficoltà anche i bambini di 9-10 anni. Quindi non è niente male che mi abbia dato in tutto 22 risposte giuste. E in effetti cosa faccio? Io, come si fa normalmente, vado a vedere. Ma per un bambino di fine seconda elementare, che quindi ha 7 anni e mezzo, cosa può significare dare 22 risposte giuste? Scopro che lui è perfettamente in media. Anzi, il suo rango percentile è il 57esimo, vuol dire che su 100 bambini che fanno questo test, 56 fanno peggio di lui e 43 fanno meglio di lui, quindi è lievemente sopra la media. Questo mi conferma che qui abbiamo un caso di discrepanza, è intelligente ma ha difficoltà scolastiche. Ecco, quindi questo è un quesito che ci si pone spesso. Ecco, in alcuni casi noi siamo anche interessati a vedere come se la cavano in specifici aspetti del funzionamento intellettivo. Una classica distinzione che si fa quando si valuta l'intelligenza di un bambino, ma anche di un adulto, è quella di vedere come se la cava con prove di tipo verbale e prove di tipo non verbale. Tipicamente il bambino con disturbo di apprendimento va peggio nelle prove verbali. Una prova verbale potrebbe essere quella di chiedergli di definire il significato di termini. Se io ti dico la parola speranza, come me la definiresti? La parola bussola, come la definiresti? Un'altra prova verbale potrebbe essere quella di dire che cosa hanno in comune due oggetti. Se io ti dico ruota e orologio, cosa potrebbero avere in comune? Se ti dico ruota a palla, ancora meglio. Se ti dico pentola e forchetta, cosa hanno in comune? Questi sono compiti di ragionamento intellettivo, ma legati al linguaggio. In altre prove invece io posso vedere come se la cava il bambino con compiti intellettivi non verbali. Ecco, il test più famoso al mondo per riconoscere questi aspetti intellettivi in maniera differenziata è il test di Wechsler. Il test di Wechsler, che ha avuto tante versioni, qui ho una vecchia versione a disposizione per esempi, fa fare dei compiti di tipo anche non verbale al bambino, dove è chiaro che la conoscenza semantica può influire. Vedete un esempio di più, vi faccio vedere due esempi adesso di questo, in alcuni casi di più, in alcuni casi meno. Però sicuramente c'è un elemento anche non verbale, visospaziale. Forse possiamo proprio cominciare da questo, dove è più evidente. Questi sono i famosi cubi, no? La prova si chiama disegno con cubi e consiste nel mostrare al bambino un modellino e chiedergli di riprodurlo attraverso dei cubetti. Ecco, supponiamo che gli faccia vedere una figuretta fatta così. Bene, vedete, questa, io gli mostro una figura, non uso i cubetti. Poi gli metto a disposizione quattro cubetti, glieli mescolo e gli chiedo, prova a ricostruirmi la figura di cui hai davanti agli occhi, perché lui ha davanti agli occhi l'esempio. Ecco, qui uno può aiutarsi col linguaggio, soprattutto un adulto tende a dire ma cosa mi aveva mostrato? Mi aveva mostrato una figura che aveva la parte bianca in centro e poi dopo il rosso verso l'esterno e così via. Ma tipicamente un bambino usa processi di tipo visospaziale che sono indipendenti dal linguaggio, no? Quindi si vede in che misura riesce a costruire delle forme. Questo è un esempio di test a prevalente base non verbale, visospaziale, per vedere le capacità intellettive del bambino. Noi non sappiamo esattamente Einstein come fosse intellettivamente, ma si suppone che a prove del genere avrebbe fatto sfracelli, cioè avrebbe fatto benissimo, perché queste prove, no, proprio esaminano abilità che sono di tipo non verbale. Vediamo una prova che è un po' un misto, ma prevalentemente tipo non verbale, che è quella di ricostruzione di oggetti. Ti do questi pezzi, prova a vedere di costruirmi un cavallo usando questi pezzi. Noi la chiamiamo scherzosamente perché in effetti è così, una prova di puzzle, vedete? Immaginate di avere questi pezzetti qua e di costruire un cavallo. Vedrete che non è affatto facile, neanche per un adulto. Del resto si sa che sulle abilità visospaziali gli adulti che tendono a cristallizzare la loro intelligenza e quindi ancorarsi sempre di più su quello che hanno imparato e sul linguaggio, le prove visospaziali possono andare male. Ecco, questo è un esempio di prova prevalentemente non verbale per valutare l'intelligenza, no? Ricavata dal test di Wechsler. Quindi abbiamo varie prove che possono servire per vedere quanto il bambino è intelligente. Ecco, in base a questo noi possiamo anche risalire al famigerato e fatidico quoziente di intelligenza, ma soprattutto possiamo vedere quanto il bambino potrebbe andare avanti, no? Ecco, se io trovo un bambino che ha un'intelligenza molto elevata e una resa scolastica molto bassa, io so che finora la scuola ha infierito sui suoi punti deboli, ma lui ha dei punti forti, quindi è un caso molto interessante. Quello non può essere penalizzato scolasticamente, perché quello è, non dico un potenziale Einstein, ma è uno che potrà raggiungere traguardi molto, molto elevati. Se vedo che un bambino in queste prove, di cui vi ho dato esempi, è deboluccio, io so che devo essere più prudente perché non è che potrà mai fare cose, diciamo così, al di là di una certa sua portata, e quindi so anche come costruire un suo percorso per aiutarlo, perché il principio fondamentale nel campo delle difficoltà di apprendimento è trovare la strada giusta per il bambino. Non è che si può d'improvviso eliminare un problema che appunto nasce dalle caratteristiche intrinseche sue, ma si può sicuramente trovare il modo di aiutarlo e fargli fare la strada giusta, perché lui serenamente raggiunge traguardi alla sua portata.